ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Terzo Tempo è il settimanale di Esteri, una volta a settimana, il sabato mattina dalle 11 alle 11 e mezza proviamo a raccontare il mondo attraverso le sue storie. Io sono Martina Stefanone e oggi andremo ad Hong Kong, al culmine di una settimana densa di notizie, quantomeno preoccupanti per lo stato della democrazia dell'ex colonia britannica. Torneremo anche in Israele con la quarta e ultima puntata di Voci Contro, la serie di interviste a quattro attivisti per la pace israeliani e palestinesi. E voleremo infine in Afghanistan, paese spesso lontano dalle pagine dei giornali, ma dove resta una parte della società che continua a lottare. Molte sono donne, una di loro ci ha raccontato del suo lavoro. Prima però partiamo da qui.
The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial and it will end the same way.
130 years ago. Questo è Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano che commenta la notizia dell'emissione del mandato d'arresto internazionale per lui, per il suo ex ministro della difesa Yoav Gallant e per il capo militare di Hamas, Mohammad Deif. Netanyahu, come ci ha abituati, durante tutto questo anno parla di antisemitismo e di un nuovo caso Dreyfus. Ancora una volta prova a strumentalizzare la storia drammatica del popolo ebraico, a banalizzare episodi storici invocandoli ogni volta che qualcuno osa criticare l'operato del suo governo. Nel momento in cui però stampa e governi si accodano a questa narrativa, la inseguono e la ripetono, diventa pericolosa. Nel momento in cui gli stati si dividono davanti alla possibilità di seguire o meno la decisione di una corte che quegli stati hanno creato e hanno fortemente voluto, diventa pericoloso. Nel momento in cui il nostro giudizio è così imbevuto di ideologia che non riusciamo nemmeno più a vedere che se ci sono 44.000 morti in una lingua di terra schiacciata tra il mare e il territorio di chi la opprime, se di questi il 70% sono donne e bambine, se gli ospedali non funzionano più, se la gente muore di fame per decisione del governo israeliano, forse non va tutto bene. E se così stanno le cose, come possiamo dire che il mandato d'arresto non è valido, che è antisemitismo? La settimana scorsa parlavamo del rapporto ONU che per la prima volta parlava di genocidio a Gaza. Ora la Corte dell'Aia dice chiaramente che Netanyahu è un criminale di guerra. Quello che lui sta già cercando di fare è screditare la Corte e l'ONU agli occhi del mondo, invocando il grande tabù, il grande senso di colpa storico europeo. Noi non dobbiamo lasciarglielo fare. Il diritto internazionale non è perfetto, è spesso inefficace ed è in ritardo. Ma non possiamo e non vogliamo rinunciarci. Restiamo in Israele con la quarta e ultima intervista della nostra serie Voci Contro. La storia di oggi è quella di Sofia Orr, 19enne israeliana, obiettrice di coscienza, attivista del gruppo Mesarvot che supporta i ragazzi che rifiutano il servizio militare.
My name is Sofia Orr and I'm an Israeli. I'm 19 years old.
Mi chiamo Sofia e sono israeliana. Ho 19 anni e vivo a Pardes Hanna, nel centro di Israele, dove ho trascorso tutta la mia vita. Ho rifiutato il reclutamento obbligatorio nell'esercito a febbraio 2024 e ho trascorso 85 giorni in prigione per questo. Ho deciso di rifiutare il servizio militare quando avevo circa 15 anni, a causa dell'occupazione del regime di apartheid che Israele attua contro il popolo palestinese in Cisgiordania, del blocco su Gaza e di tutto ciò che accade da anni. Dopo il 7 ottobre e l'inizio della guerra che si è trasformata in genocidio, era fondamentale per me agire. Prima di tutto perché è la cosa giusta da fare, ma era anche importante farlo pubblicamente e diffondere questo messaggio tra i giovani israeliani, spiegando il processo di riflessione che mi ha portato a considerare il servizio militare non come qualcosa di obbligatorio, ma come una scelta. È un obbligo di legge, ma è importante farsi domande. Io mi sono chiesta, Se vado a servire nell'esercito per 2 anni, cosa significa? Su cosa sto investendo il mio tempo? Quale causa sostengo? Porre queste domande è stato cruciale, perché credo che scegliere di non servire sia una scelta politica tanto quanto servire. È stato importante per me mostrare che il rifiuto è un'opzione, che la pace è un'opzione, perché non c'è altra strada che possa garantire dignità e sicurezza a tutti coloro che vivono qui. Ho usato il tempo in prigione per dare voce a queste idee, poiché soprattutto nell'ultimo anno voci come la mia sono sempre più rare in Israele e meno siamo, più è importante alzare la voce e mostrare che c'è un'alternativa. Ed è importante per me farlo da dentro Israele, perché Israele ha sia la responsabilità sia il potere di portare cambiamenti, essendo la parte più forte in questa equazione. È necessario che Israele offra un'alternativa e promuova un cambiamento, perché l'attuale mentalità estremamente violenta sta corrompendo l'intera regione. La pace e la collaborazione sono l'unico futuro possibile.
C'è un momento specifico in cui hai capito che volevi fare le cose in modo diverso?
Credo che per me non ci sia stato un momento specifico in cui ho cambiato idea. Penso sia stato un processo. In realtà non ho mai pensato che mi sarei arruolata nell'esercito perché sono molto privilegiata e sono cresciuta in una famiglia antisionista e molto di sinistra, dove non è mai stato ovvio che mi sarei dovuta arruolare. Non sono cresciuta con quel senso di dovere nazionalistico o con l'idea che fosse un onore servire nell'esercito e proteggere le persone intorno a me. Ho solo sentito il desiderio di fare del bene nel mondo e non vedevo l'esercito come il modo migliore per farlo. Per la maggior parte del tempo è stato così. Ma solo quando ho iniziato a sviluppare un pensiero politico, ho cominciato a vedere l'esercito in una prospettiva più ampia. Non solo come quella cosa che fai a 18 anni, ma come qualcosa di più grande e parte del clima politico in Israele. Penso che il cambiamento non sia stato tanto nel chiedermi se mi sarei arruolata o no, ma nel fatto che non volevo solo ottenere un'esenzione, volevo oppormi. Volevo andare al centro di arruolamento e dire loro che non mi sarei arruolata per questi motivi e non semplicemente allontanarmi senza dire nulla. Questo è stato il punto di svolta per me. Ricordo in particolare un momento durante un giorno della memoria. In Israele ce ne sono tanti. L'intero processo è così pieno di propaganda e di una sorta di narrativa in cui noi siamo solo vittime e siamo vittime solo noi. E tutto quello che facciamo è giustificato da ciò che abbiamo sofferto, dall'Olocausto. Questa è la narrativa che viene inculcata sin dalla nascita per chi vive in Israele. Ricordo il primo giorno della memoria in cui questa cosa mi colpì all'improvviso e non riuscivo a capire perché onorare chi è morto dovesse passare attraverso l'uccidere altre persone. Mi sembrava semplicemente più logico che il modo per onorare chi è morto fosse assicurarsi che nessuno morisse di nuovo. Penso che le riflessioni che mi hanno suscitato i giorni della memoria e dell'Olocausto siano stati davvero una grande parte del mio processo politico, vedendo il tipo di narrativa che il sistema educativo israeliano propone. Ora si vede chiaramente con la narrativa sull'antisemitismo. Cercano di sostenere che ci odiano solo per quello che siamo, non per ciò che facciamo. Di conseguenza, ogni critica viene automaticamente invalidata. Quindi ecco, questo tipo di narrazione, non so il momento esatto in cui è successo, ma ricordo che ad un certo punto, semplicemente, non aveva più senso per me.
Cosa dicono la tua famiglia e i tuoi amici delle tue scelte?
Sono molto fortunata ad avere una famiglia che mi supporta, almeno nella sua cerchia più stretta. Non tutti gli obiettori di coscienza hanno questo sostegno e quindi non tutti possono permettersi di farlo, sapendo che potrebbero perdere la propria famiglia. Questo è anche gran parte del lavoro che Mezarvot fa, offrire supporto a chi non ce l'ha. Anche io ho perso amici a causa della mia decisione e delle mie idee politiche. Io mi sono da subito esposta molto con il mio rifiuto e quindi ho ricevuto reazioni violente e piene di odio online, con minacce di morte, di stupro e vari insulti. Mi dicono che sono un'ingrata e che, specialmente in tempi come questi, il mio rifiuto è un tradimento del mio paese e dei miei amici, cosa che io credo sia completamente sbagliata. Anzi, penso che rifiutare aiuti la sicurezza di tutti, palestinesi e israeliani. Ho perso amici anche tra persone che forse semplicemente non vogliono pensare alla politica, cosa che è ovviamente un privilegio che hanno. Preferiscono non guardare il mondo e neanche guardare me, il che è strano, perché tutto ciò che accade nel mondo è politica, non si può scappare.
Kind of strange because everything is in the world is politics. You can't run away from it.
Come vedi il futuro?
I also a lot of the time don't have hope.
È difficile avere speranza a volte, ma continuerò a fare quello che faccio con o senza speranza, perché è la cosa giusta da fare. Preferirei lottare per l'improbabile piuttosto che per l'impossibile. E combattere con la violenza non porterà mai ad una soluzione.
Questa è la Habibi di Fairuz, la cantante libanese che proprio giovedì ha compiuto 90 anni.
حبيبي ندهني قال لي الشتا راح رجعت اليمامي زهر التفاح حبيبي ندهني قال لي الشتا راح رجعت اليمامي زهر التفاح وانا على بابك ندي حبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي
Adesso andiamo in Afghanistan, un paese di cui si parla sempre meno, affondato com'è in un buco nero senza diritti e senza prospettive per il futuro. C'è una parte della società afghana che però continua a lottare, molte sono donne. E questa settimana è passata a trovarci in radio Shakiba, attivista afghana di Rawa, il movimento di donne forse più importante del paese. È venuta a Milano grazie al CISDA, partner di Rawa in Italia, poi tornerà in Afghanistan, dove vive in clandestinità, continuando a lottare. Elena Brizzi l'ha intervistata.
Rawa is a political organization of women.
Rawa è un'organizzazione politica di donne fondata dopo l'occupazione russa nel 1977 da parte di un gruppo di donne afghane intellettuali e di Meena, la nostra leader, che è stata assassinata dal KGB della Russia e dal gruppo islamico Gulbuddin Hukmatyar. Gli obiettivi della fondazione erano libertà, democrazia, giustizia sociale e un governo basato su valori laici. Il lavoro è politico, sociale e umanitario. Politicamente ci siamo sempre opposti ai regimi fantoccio degli Stati Uniti e dell'Afghanistan, come anche ai signori della guerra creati per combattere contro la Russia, e ci opponiamo anche al governo dei talebani, perché sono fondamentalisti e terroristi. Nel lavoro umanitario e sociale raggiungiamo le persone attraverso diversi programmi sociali e umanitari. Abbiamo programmi educativi per i bambini, in particolare per le ragazze. Abbiamo corsi segreti a domicilio per ragazze di età superiore a 12 anni e anche corsi di alfabetizzazione. Abbiamo un'equipe sanitaria mobile, forniamo materiale alle persone molto bisognose in tutto l'Afghanistan, ma le nostre attività politiche sono le più importanti perché siamo noi a opporci a questi governi e a sensibilizzare la popolazione. Abbiamo manifestato contro le dure leggi dei talebani e anche contro le dure leggi dei signori della guerra quando erano al potere e documentiamo i crimini che sono stati commessi in Afghanistan negli ultimi 50 anni. Rawa ha sempre lavorato clandestinamente in Afghanistan, è una vita rischiosa, ma raggiungiamo le persone in ogni modo possibile. Siamo abituate a trovare modi diversi e intelligenti per fare attivismo e resistere.
Ricordo le grandi migrazioni verso gli aeroporti nel 2021, quando i talebani hanno preso il potere. Perché siete rimasti in Afghanistan?
Why did you stay there?
We think that Afghanistan needs intellectual and democratic minded.
Pensiamo che l'Afghanistan abbia bisogno di persone intellettuali e democratiche in questo momento. Molte persone hanno lasciato l'Afghanistan perché la vita sotto il potere di un gruppo terroristico fondamentalista è difficile. Ma cerchiamo di resistere e restare in Afghanistan perché la gente ha bisogno di noi. Dobbiamo sensibilizzare, educare le persone. Non ci arrenderemo. In qualche modo abbiamo speranza per il futuro, perché se inizi a lottare potresti vincere o perdere. Ma se smetti di lottare, hai già perso. Dobbiamo resistere e continuare.
We have to resist and continue.
Until there is war, we can't. Fino a quando ci sarà la guerra, non potremo parlare di diritti umani, ha detto Gino Strada qualche anno fa. Com'è la situazione ora in Afghanistan?
Very chaotic and catastrophic.
È una situazione caotica e catastrofica. Le donne non hanno diritto all'istruzione e non possono andare nei luoghi pubblici. Devono indossare un hijab completo. La loro voce non può essere usata fuori dalle loro case. E quelle che resistono le torturano, le mettono in prigione, le uccidono. Stanno persino violentando le donne nelle carceri. È vero, quando un gruppo fondamentalista è al potere non si può pensare ai diritti umani. Stanno violando i diritti non solo delle donne, ma di tutta la popolazione. Ci sono sparizioni forzate, lapidazioni, frustate, esecuzioni pubbliche. Stanno uccidendo la minoranza azzara, la gente comune, i giornalisti. Stanno togliendo dalle biblioteche i libri che vanno contro le loro idee religiose. Sai, quando cresci in una madrassa religiosa, ti viene fatto il lavaggio del cervello e diventi al servizio degli altri paesi. Vendi il tuo paese, vendi tua madre. Come si può parlare di diritti umani? Stanno facendo le stesse cose che facevano quando erano al potere la prima volta. Sono gli stessi talebani, hanno la stessa mentalità, ma l'Occidente vuole mostrarli come moderati e cambiati. Vogliono ingannare il popolo afghano, normalizzando e legittimando gradualmente il governo dei talebani. Stanno dando loro ambasciate in diversi paesi. Sarebbe così facile per loro ordinare ai talebani di fermarsi, ma non lo fanno, perché vogliono che l'Afghanistan resti così, che gli afghani rimangano analfabeti e abbandonati. Stanno tradendo e ingannando il popolo afghano in questo modo.
They are betraying and deceiving Afghan people.
Are there any dissidents? Ci sono dissidenti? Perché i talebani hanno sempre avuto un sostegno importante da parte della popolazione e spesso sono stati percepiti come combattenti per la libertà.
They were felt as freedom fighters.
Yeah, they have some people behind them.
Sì, hanno delle persone che li supportano, perché in Afghanistan ci sono più di 17.000 madrasse religiose jihadiste con bambini a cui viene fatto il lavaggio del cervello. Fanno di loro i futuri talebani e alcune persone sono ovviamente dalla loro parte, ma la popolazione dell'Afghanistan non è dalla loro parte, è contro di loro. Perché le persone lasciano l'Afghanistan? Perché scelgono di incamminarsi su rotte così difficili verso i paesi vicini o verso l'Europa? I talebani sono contro la libertà e la democrazia, sono contro le donne, perché hanno paura della consapevolezza delle donne, sono fondamentalisti.
They are afraid of women's awareness, they're fundamentalists.
Come sopravvivono le persone?
It's really hard. The economic situation of Afghan people is so bad.
È davvero difficile. La situazione economica del popolo afghano è molto brutta. Le persone non riescono a trovare un lavoro per avere un po' di soldi e sfamare i loro figli. Alcune persone hanno un piccolo terreno dove coltivano qualcosa o tengono degli animali o vendono cose direttamente dalle loro mani per le strade. I talebani hanno rimosso la maggior parte delle persone dai posti di lavoro governativi, hanno chiuso tante ONG e ci sono così tante vedove che quindi non hanno un maschio in casa che possa guadagnare soldi per loro. Le persone vendono i loro reni per pochi euro per poter vivere qualche mese. Ci sono alcune famiglie che stanno vendendo i loro figli. Chiedono l'elemosina per le strade. I ragazzini vendono spazzatura.
La guerra è davvero finita o ha solo cambiato forma?
The situation of Afghanistan always have been unstable.
La situazione dell'Afghanistan è sempre stata instabile. Ora non c'è una guerra diretta come in Libano, come a Gaza, ma ci sono spesso esplosioni, uccisioni di civili e questo va a vantaggio dell'Occidente. Anche ora il governo fantoccio dell'Afghanistan riceve un sacco di soldi dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Ecco perché continuano a controllare l'Afghanistan, altrimenti non ne sarebbero capaci. Stanno supportando diversi gruppi terroristici in Afghanistan perché vogliono che l'Afghanistan rimanga instabile.
To tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it.
concludiamo adesso andando ad Hong Kong, al termine di una settimana colma di eventi significativi. Prima le condanne a 45 attivisti per la democrazia, poi il processo a Jimmy Lai, noto attivista e fondatore del giornale, poi chiuso Apple Daily. Due eventi che qualcuno ha definito la pietra tombale della democrazia nell'isola. Ma è davvero così? Shaoqi Senussi ne ha parlato con Ilaria Maria Sala, giornalista che vive ad Hong Kong.
A Hong Kong si sono perse molte delle libertà che si erano date per scontate per tanti anni, però Hong Kong continua ad essere più libera di quanto non lo sia, per esempio, oltre frontiera la stampa cinese. Non solo la stampa, ma anche internet, per cui ci sono alcuni siti che sono stati oscurati ad hoc, però non c'è quello che viene chiamato il muro di fuoco che abbiamo invece in Cina, per cui in Cina non si può accedere a moltissimi quotidiani della stampa estera, non si può accedere ai social, ci sono una serie di social solamente creati in Cina e utilizzati in parte anche all'estero, però che sono molto controllati, per cui Hong Kong continua ad essere più libera di quanto non lo sia la Cina e meno libera di quanto non fosse prima del 2020, quando è stata introdotta questa legge sulla sicurezza nazionale. Il panorama, diciamo, giuridico si è molto indurito, molti gruppi sono stati fatti sciogliere, il giornale di Jimmy Lai è stato fatto chiudere, molte persone sono state arrestate, si avverte in maniera sensibile il cambiamento, però appunto io di solito tendo a non utilizzare la parola di la morte delle libertà di Hong Kong, perché appunto ancora ci sono sia molte persone che cercano di mantenere il più possibile quelli che sono i loro valori, le loro libertà, se vogliamo, e anche proprio a livello quotidiano Hong Kong continua ad essere diversa dalla Cina continentale.
Un giornalista della France Press, che era presente martedì in tribunale, ha citato uno scambio di battute tra due attivisti che erano lì per sostenere 45 condannati. Ecco, un tempo ci vedevamo nelle manifestazioni, adesso soltanto nelle aule dei tribunali. È così?
È un fatto che dopo le grosse manifestazioni del 2019 non ci sono più state manifestazioni di protesta autorizzate a Hong Kong. Le manifestazioni che ci sono solamente quelle pro governo, per cui più celebrazioni che non manifestazioni. Per cui tutto quello che riguarda le libertà politiche, che erano parte del DNA di Hong Kong, anche le libertà di associazione, sono stati sciolti molti sindacati, sono stati fatti sciogliere in alcuni casi diversi gruppi, attivismo politico, per cui tutto questo è un fatto. Ci sono altri spazi in cui continua ad esserci un po' più di, diciamo, spazio di manovra, anche se di nuovo non voglio con questo sminuire quello che sta succedendo a Hong Kong, quello che è successo a Hong Kong. Quello che voglio cercare di fare è un po' inquadrare meglio rispetto al tono probabilmente eccessivo, secondo me, con il quale a volte si descrive Hong Kong come una città in cui tutto è finito, tutto è stato imbavagliato, eccetera. Le cose sono cambiate profondamente. Hong Kong continua ad essere in parte un territorio in cui si può fare di più di quanto non si possa fare in Cina. Alcuni settori, mi viene in mente in particolar modo il settore delle arti, è forse quello in cui oggi ci sono più spazi anche critici, per quanto recentemente intervistavo un pittore di qui, il cui nome non dirò, che fa delle opere con alcuni riferimenti politici molto molto evidenti, e quando io gli ho chiesto appunto rispetto a questo, ma questo si riferisce a quello, lui mi ha detto: se tu vedi dei riferimenti politici, io non ti dico né di sì né di no, sei tu che li hai visti. Per cui una volontà di esprimere certe cose pur all'interno di questa realtà così profondamente modificata.
Quindi confermi che l'arte e gli artisti sono in prima linea per denunciare, per resistere, e in qualche modo hanno sostituito la piazza?
Continua ad esistere, anche se oggi si esprime maggiormente in codice rispetto a quello che faceva prima.
Come si informano oggi i cittadini di Hong Kong e in particolare i giovani.
Alcuni media sono passati dall'essere dei media di riferimento a dei media invece molto più simili a quelli di paesi controllati. Mi riferisco in particolar modo alla radio e televisione pubblica che si chiama RTHK, che prima era stata fondata nel periodo britannico sul modello della BBC e adesso è diventata un organo governativo. Ci sono alcuni, per esempio, canali Telegram che sono stati chiusi dagli organizzatori perché sono stati dichiarati potenzialmente sovversivi, per cui alcune cose rimangono, molte cose sono andate via, la stampa è profondamente cambiata dal 2020 ad oggi. Rimane però possibile accedere a molta informazione che magari non è pubblicata a Hong Kong, ma è pubblicata fuori.
Terzo tempo finisce qui, anche per oggi abbiamo concluso le nostre storie, grazie di essere stati con me, vi ricordo che se volete potete recuperare tutte le puntate sul sito di Radio Popolare o su Spotify. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30, sempre su Radio Popolare, grazie a tutti, un buon weekend!